5 miliardi di persone moriranno a causa di un virus nel 1997. I sopravvissuti abbandoneranno la superficie del pianeta. Ancora una volta gli animali domineranno il mondo. La sopravvivenza della Terra è compromessa dagli abusi della razza umana. In questo contesto non le sembra che gli allarmisti abbiano una saggia visione della vita? E il motto dell'Homo sapiens, andiamo a fare shopping, sia il grido del vero malato mentale? Era il 1995, il visionario Terry Gilliam realizza un film che resta nell'anima per l'estetica visiva cupa e i concetti potenti di follia, fine dell'umanità, viaggi nel tempo, salvezza e predestinazione. Il trio di protagonisti è iconico: Bruce Willis, Brad Pitt, Madeleine Stowe. L'esercito dei 12 scimmie ancora oggi suscita reazioni di passione in chi l'ha visto ai tempi e ogni tanto mi ritrovo ancora a discutere con gli amici su quella valigetta col vaccino portata sull'aereo. Così come tanti registi di fantascienza ne sono stati certamente influenzati. Gilliam fu invece influenzato da Le Jeté, un mediometraggio francese del 1962 realizzato montando delle fotografie sopra una voce narrante e da un paio di racconti firmati Philip K. Dick intitolati The Skull e Il Fattore Letale. Benvenuti a Jugend 57 speciale pandemia. Vi parliamo della serie che hanno visto tutti, di quella che non ha visto quasi nessuno e infine ci tuffiamo nell'horror con Stanlio Kubrick dei 400 calci. Indossate le cuffie e mantenete le distanze. Via! Jugend, parola giapponese, definisce l'indefinibile, indica la bellezza ineffabile che rimane oscura. Benvenuti nel podcast che ama inviare consigli o sconsigli con tre motivi in allegato. Io sono Claudio Garioni, vi porto gli ospiti giusti per parlarvi di tutti i film, libri, fumetti, videogame, musica, serie TV, luoghi, personaggi che aspettavate o non sapevate di aspettare. Si parte! Seguici per non perderti nulla e se ti piace, lascia stelline e recensioni. Grazie! Questo è il momento in cui facciamo i conti con un'esperienza meravigliosa. E quindi do il benvenuto al dottor nerd Max Cher. Ciao!
Ciao Claudio, grazie. Sono settimane che ti chiedo di parlare di The Last of Us e effettivamente farlo avendo assaporato fino alla fine questa storia ci sta, perché
ma fino a che inizierà la seconda stagione, noi saremo lì, saremo in quel momento in cui abbiamo finito di vedere la prima.
Sì. Anche perché questa è una di quelle robe che secondo me con un po' di masochismo ma la rivedi anche, perché è proprio bella.
Masochismo perché per la nostra anima è stata devastata,
graffiata, ferita. Ha fatto malino ogni puntata,
Sì. C'è bisogno di spiegare cos'è The Last of Us?
Facciamo un brevissimo riassunto per quei quattro che non lo sanno.
Vai.
Allora, il franchise di The Last of Us nasce come serie di videogiochi, il primo nel 2013, in cui giochi questo... appunto videogioco in soggettiva post-apocalittico, gli zombie non sono lì per colpa di un virus, ma infatti non si chiamano zombie ma si chiamano infetti, e sono lì perché un fungo ha deciso che prendiamo anche gli esseri umani, quel fungo di cui magari avete visto qualche documentario che ogni tanto crea le cosiddette formiche zombie, no? Che le controlla il sistema nervoso e le fa muovere.
Quindi un fungo che esiste realmente, che qui uno sviluppo.
La premessa del gioco
almeno
è
per ora, apparentemente.
Sì. La premessa del gioco, e poi vabbè, ovviamente anche della serie, cosa succederebbe se questo fungo decidesse o mutasse o quel che è, riuscisse a infestare anche gli esseri umani. Che tra l'altro, io non ho studiato quanto, ma da come te la presentano e da come ne parlano, è una possibilità reale, cioè... Il fatto che lo faccia con degli insetti, ok, non sono dei mammiferi, però rende l'evoluzione di questo fungo non così lontana dalla possibilità di poterlo fare davvero a dei mammiferi. Quindi,
non ridiamo. Bella
la storia, cioè, noi la vediamo e ne godiamo, però qua abbiamo sempre pensato a riti necromantici o zombie scampati dalla Umbrella Incorporated e poi va a finire che sarà un cavolo di fungo a creare l'apocalisse zombie che nessuno voleva. Comunque, gioco che ha spaccato perché in termini non tanto di gameplay ma in termini di storia aveva fatto un successo esagerato, uno dei giochi più di successo di sempre. Lo dico da non giocatore. Io
voglio correggerti su questa frase.
Vai.
Lo faccio con le carte in mano, nel senso che Neil Druckmann, che è l'autore del videogioco e che ha scritto anche la serie TV, dice che il suo obiettivo era fare la storia più semplice possibile e che fossero poi le relazioni tra i personaggi a creare il pathos, i battiti, lui dice. E direi che ci sta, perché poi qui alla fine stiamo parlando di un viaggio sostanzialmente, ma molte relazioni tra personaggi. Recentemente avevo sentito questa frase che dice: i personaggi non esistono, esistono solo le relazioni tra di loro. E mi sembra che Last of Us sia l'esempio proprio.
Ma perché massimo. Questo va in conflitto con il fatto che il videogioco abbia fatto il botto?
No, tu hai detto la storia. Scrive una grande storia, allora questo, questo concetto mi sembrava molto interessante.
Lui può dire quello che vuole, le relazioni tra i personaggi sono la sono parte della storia, cioè il fatto che, cioè non è che le relazioni dei personaggi li creassero i giocatori, no? Erano comunque scritte da lui, quindi sì, ok, ha fatto l'umile, bravo. Bravo Neil, giusto così, bravissimo. Però la serie si chiama The Last of Us, gli ultimi di noi, cioè nel senso, la storia evidentemente, come tante storie post-apocalittiche, la storia non è né incentrata sul perché è nata questa apocalisse, né sull'eventuale possibilità di trovare una cura, un rimedio, una salvezza, ma è incentrata sul che cosa succede agli esseri umani sui quali mettiamo un po' la lente di ingrandimento dopo che si sono trovati alla fine del mondo. Lo diciamo per chi era distratto e dal 2013 ad oggi non aveva capito di cosa si stava parlando.
Beh, io non ci ho giocato, io l'ho vista.
Anche io non ci ho giocato. Infatti io credo che la nostra esperienza sia stata non monca, alcuni giocatori dicono che è monca, ma vabbè, perché è il solito elitismo, no? Ah, ce l'ho prima io, l'ho visto prima io.
Giusto.
Che,
vabbè,
sì, giusto.
Segnano il territorio.
Sì, va bene, gatekeeper di questa maledetta funcia. E, secondo me invece l'esperienza scevra dal condizionamento del videogioco è stata forte, perché non sapere dove arrivavi, cosa sarebbe successo a quel personaggio, cioè adesso, senza fare eccessivi spoiler, intorno ai protagonisti muore un sacco di gente, tu ti affezioni a tutta sta gente, tutta sta gente continua a morire, e il fatto che tu lo sapessi già, perché nel videogioco...
Mi sto trattenendo dal dire un nome...
Ma stai pensando all'attrice che ci piace tanto, vero?
Sì.
Come devi fare? Ma io avevo già fatto questo pseudo spoiler parlando di Fringe, quindi chi ha capito e chi non ha capito a Google.
No, adesso ancora, va bene, okay. Andiamo oltre. Anna, sì?
Anna Torv, sì, proprio lei. Allora, vogliamo...
Questo videogioco diventa una serie TV. A un certo punto pescano le mani sante per me di Craig Mazin e dopo aver fatto Chernobyl può fare quello che vuole con il mio animo.
Chernobyl, che va bene, però è la cosa forse più famosa, più recente, però Scary Movie 3, Scary Movie 4, i sequel di The Hangover, cioè non è proprio che è iniziato ieri questo qui, eh?
No. Però Chernobyl per me sta, cioè io sono un'altra persona dopo averlo visto. E così
secondo me The Last of Us va lì di fianco, cioè non ha nulla da invitare, cioè siamo d'accordo, no? È una bomba atomica.
Senza dubbio.
Cioè,
sì. Vabbè, questa...
Questa la tagli, perché... Claudio, questa la tagli, va bene. Okay,
va bene. Dicevo, 9 episodi in attesa di una seconda stagione nella quale ci dovrebbero raccontare il secondo videogame.
La prima parte del secondo videogame. Hanno già annunciato che una sola stagione... Allora...
Non basta.
La seconda stagione ha un turning point, il secondo, scusa, videogioco ha un turning point esagerato, perché a me degli spoiler frega relativamente.
A noi sì.
Ma infatti non dirò niente, però nel secondo videogioco cambia, a un certo punto cambia il focus, e secondo me la seconda stagione si fermerà al cambio di focus, per poi darti una terza stagione con il nuovo focus, che potrebbe essere anche la fine, anche perché al momento si parla, non si parla di un'eventuale parte 3 del gioco, bidibibidibà. Al momento c'era solo un prequel che però è stato più o meno inserito, non so se tutto o quasi tutto, nella prima stagione, quindi direi che se non esce il terzo videogame nei prossimi 4-5 anni possono fare anche le loro 3 stagioni, consegnarci un prodotto finito e noi,
e noi siamo contenti così.
Sì, e poi tra 7-8 anni possono fare anche l'adattamento del Last of Us,
un eventuale 3.
Sì.
Andiamo con i motivi per cui farsi stritolare dal fungo di Last of Us.
Primo motivo è il cast, tu dici che banalità, però insomma il cast ha 2 attori principali che sono fuori scala, che sono l'onnipresente Pedro Pascal, che voglio dire, questo è l'anno di Pedro Pascal, fa tutto lui. Se c'è un adolescente, un preadolescente da salvare, e un uomo rovinato dalla vita che lo può fare è Pedro Pascal. Lo fa con Grogu in The Mandalorian, lo fa con Ellie in The Last of Us, quindi va bene così. Pedro Pascal, sei il nostro mito, bravo.
Salvaci tutti.
Sì, ma è bravo quando c'ha il casco in faccia, figurati quando non ha il casco in faccia. Perfetto. Ma che cosa gli vuoi dire? Cioè, e l'altra attrice protagonista, Bella Ramsey, che tutti
Olé!
Ci ricordiamo in Game of Thrones, è brava, brava, brava. Cioè
infatti, a vent'anni sì. Lei ha un personaggio che in pochi minuti ha conquistato il cuore di tutti gli spettatori.
Cosa ha fatto? Due minuti e mezzo di screen time in Game of Thrones, personaggio
sì,
preferito.
Però cioè, ha già stravinto.
Sì, sì,
e
sì.
Poi fa Ellie di Last of Us.
Tra l'altro,
chiudiamo tutto, dai.
Piccola parentesi, quando erano uscite notizie sul casting, i soliti gatekeeper, lui non assomiglia a Joel, lei non assomiglia a Ellie, puntata 1, tutti zitti, perché proprio
meno
tutti
male,
zitti, non
male.
C'è stato niente da dire, niente, cioè, bravissimi. E poi i comprimari. Comprimari che sono, tu in ogni puntata ne vedi pochi, ma in ogni puntata ne aggiungono qualcuno, e appunto avevamo già citato Anna Torv, che insomma, per chi non lo sapesse, appunto Fringe, Mindhunter e tanti altri film, andatevelo sì. A cercare. Abbiamo, vabbè, Nico Parker che fa la figlia, che è molto brava, fa in realtà poche scene ma mi è piaciuta molto, ma se vogliamo andare nei personaggi un po' più famosi abbiamo John Hannah. E uno dice, ma chi è John Hannah? È il classico che poi lo vai a googlare, quattro matrimoni e un funerale, ed è quello che fa l'epidemiologo nella prima puntata, che ti spiega mm-hmm. questa cosa dei funghi potrebbe succedere. Oppure Merle Dandridge, che fa Marlene, che faceva Marlene nel videogioco ed è stata presa per fare lo stesso personaggio anche nella serie TV. Mm. Bravissima. La capa dei Fireflies, ok? Nick Offerman, puntata
Nick Offerman.
3, fa Bill.
Nick Offerman.
Io
Nick Offerman. Nick Offerman, voglio ripeterlo ancora due o tre volte. Nick Offerman.
Ci sta, ci sta. Nick Offerman, e poi lo mettiamo comunque di fianco a Murray Bartlett, che appena esploso anche per il pubblico non gay grazie a The White Lotus, che era molto famoso nel cinema gay lui, mm. E la loro puntata 3 di Bill e Frank è una cosa
ecco.
Pazzesca.
Questa pazzesca. Puntata, infatti io non so se è uno dei motivi che hai messo, ma ci sono episodi che sono film a sé stanti.
Oh, non l'ho messa giù in questo modo, però finiamo la panoramica perché Melanie Linsky, e tu dai, ma chi è Melanie Linsky? Due uomini e mezzo, The Yellow Jackets, come chi è? Tu le vuoi benissimo questa donna?
Yellow Jackets, cioè ovvio.
Oppure
di cui
Jeffrey
ho parlato
Pierce,
anche qui a Jugen. Sì.
Sì. Jeffrey Pierce, che è un altro attore che aveva fatto una parte all'interno del videogioco. Ecco, poi fanno questa cosa, ci sono tre attori. Uno appunto è Jeffrey Pierce, un'altra è l'attrice che fa Ashley Johnson, che nel videogioco fa Ellie, e invece nella serie TV fa Anna, la madre di Ellie. Che insomma, no, ma hanno fatto delle robine. Oppure Troy Baker, che nel gioco fa Joel, e invece nella serie TV fa il braccio destro, diciamo, del capovillaggio, di quella comunità cristiana, mettiamola così per non fare spoiler, ci siamo capiti, no?
Ok.
Quello che sa i segreti di quel villaggio lì, ci siamo capiti,
bene,
no?
Bene, bene, quindi questa cosa mi ha molto intrippato, non sapevo che avessero preso appunto i doppiatori... per metterli nelle parti altre della serie, bella, bella.
Io comunque grazie, Scott Shepherd, che è quello che fa il capovillaggio, finto preacher, white supremacist e tutto, io ve lo dico, guardatevelo un attimo, perché lui non parla, entra in scena e ti mette già i brividi, poi fate sì. Quello che volete.
Vero, vero, vero. Secondo motivo?
Secondo motivo è la scrittura, che è di altissimo livello in tutte le puntate, ed è una scrittura coraggiosa perché riesce a ricalcare il gioco quando serve e riesce a prenderne le distanze quando serve di più, nel senso, per chi volesse c'è uno speciale che sui canali dove avete visto il telefilm si può anche recuperare, in cui Mazin e Druckmann spiegano: abbiamo cercato di essere più fedeli possibile al videogioco, ma quando la storia ci dava, grazie al cambio di media, una possibilità più forte, facciamola la scelta più forte, tipo le due puntate con i due fratelli, quello piccolo, sordomuto, malato di leucemia, e il fratello più grande che fa quello che fa per trovargli la cura. Nel videogioco il piccolo non è sordo muto, nella serie TV sì, però rendere l'audio visivo per la TV del sordomutismo è stata una scelta che nel videogioco diventava più difficile, no? Avresti dovuto leggere un sacco di sottotitoli, spezzava un po' il ritmo, e che invece rende la dipendenza del fratello minore dal fratello maggiore ancora più forte, e le motivazioni del fratello maggiore per fare quello che ha fatto ancora più inattaccabili. Poi sono assolutamente attaccabili, no? Però, come dire, che potenza crea questa cosa qui? O anche l'idea di mettere in scena in maniera esplicita la storia di Bill, che nel videogioco è solo accennato. Tu vedi la fine della storia, no? Tu non vedi tutta la storia d'amore, ma vedi quando arrivano a casa di Bill, c'è lì Frankie piccato che sta lì e non sai bene cosa è successo. Invece la storia è stata leggermente modificata ed è stata espansa, perché nel videogioco non c'era lo spazio per raccontarti questa storia d'amore, e qui invece c'è, e come dici tu, crei un episodio di un'ora abbondante che è quasi un film, e poi prendi anche il cuore, lo metti su un piattino e, lo butti dalla finestra.
È scritta... anche il party tra Ellie e l'amica, diciamo, quando...
La puntata 7, sì, Left Behind. Cosa gli devi dire? No, niente, cioè, che gli devi dire? Sono belle e sono quelle puntate...
anche a chi piace Stranger Things quell'episodio, secondo me.
Guarda, sono quelle puntate che hanno subito review bombing, perché viviamo in una società buffa in cui quando ci si è presi tempo e spazio per raccontare l'amore in maniera diversa da quello che fa il videogioco, perché il videogioco te lo mette un po', diciamo, come motivo di sottofondo in secondo piano da quello che raccontano loro. E invece, terzo motivo della mia promozione, ed è una cosa detta dagli stessi Druckmann e Mazin, questa è una storia sull'amore, sui pericoli dell'amore e sull'amore che non è sempre quello romantico, cavalleresco, da film e libro rosa che ci immaginiamo. Cioè, le scelte che tu fai per amore, il problema dell'irrazionalità dell'amore, la paura dell'amore. Tu immagina la scena del bacio tra l'infetto e Anna Torv, perché ormai l'abbiamo detto, questo modo di trasmissione del fungo che ha di infettare, che può essere fatto con il classico morso per richiamare gli zombie, ma c'è proprio questo fungo che si estroflette da una bocca a un'altra bocca in un bacio mortale. In ogni puntata c'è una rappresentazione di un amore tossico sbagliato che non funziona, anche la puntata di Frank e Bill.
Beh, ma anche il finale stesso è una scelta...
Tu vuoi andare a fare spoiler? Il finale stesso
no, non voglio fare spoiler, voglio il solo paradosso dell'amore anche su quello, certo.
No, ma poi proprio viene prima il mio amore per la donna che amo, per mio figlio, per mia figlia, per il mio clan, o viene prima l'amore per la razza umana, per la sopravvivenza, per la società, per la collettività, che poi è una di quelle decisioni che tu fai tutti i giorni, no? Quando fai quello che pensi che sia il bene superiore o fai quello che pensi che sia il bene per te. E sono due forme di amore diverse. Quale vince? Perché vince quella? Che cosa vuol dire? Che cosa siamo noi dopo che l'amore ci ha fatto fare queste cose orribili? Perché le cose sono orribili, ma tu le hai fatte per amore.
Ora sono preoccupatissimo per due cose. Uno, quanto tempo ci metteranno a fare il continuo.
Sì.
E due, con questa prima stagione l'asticella d'aspettativa è talmente elevata che sono preoccupato.
Nella seconda stagione preparati ad avere più azione, perché è così anche nel gioco, ma è una cosa della quale in tanti si sono lamentati, e ci saranno più infetti, più scene action, più sparatorie, esplosioni, robe. E anche qui, se avete voglia di recuperare il documentario, viene spiegato chiaramente che non è stato fatto per motivi di budget, come molti che devono bocciare a prescindere dicono: ah, avevano finito i soldi, quindi hanno fatto meno infetti. No, i soldi c'erano. Tu pensa alla scena del centro commerciale: loro hanno preso un centro commerciale dismesso, lo hanno completamente ricostruito all'interno per fare la puntata 7 come volevano loro, la puntata, la 5, quella in cui escono tutti gli infetti dal sottosuolo, dove c'è l'infetta bambina, no? È presente l'esplosione delle fognature, che ne escono decine e decine. Sì, lì c'è l'aggiunta in digitale, ma la quantità C'erano certo. più di 20 attori con make-up full body a fare l'infetto. E mi dici che il problema è il budget, non hai capito di cosa si sta parlando. Nella prossima stagione avremo più azione e secondo me anche dei, però dei dilemmi morali più alti.
No, cioè, è bello che ci sia gente che critica questa serie, nel senso che se non gli piace questa, chissà che cosa può piacergli, perché...
gli piace giocare al videogioco, nell'elite. Sono stati invitati a rigiocarsi il videogioco, nel senso... Sì, secondo me è nella top 20 serie all time, nel senso la metti lì di fianco a The Wire, la metti lì di fianco a Breaking Bad, i Sopranos, cioè... Che gli vuoi dire a questa... Cioè, difetti non ne ha questa serie. Io non onestamente non capisco. Sono bocciature preventive, Claudio. È gente che aveva già deciso che non gli sarebbe piaciuto perché non sarebbe stato proprio uguale al videogioco. E quindi va bene così.
Negli ultimi episodi c'è anche la mano di Ali Abbasi, che è uno dei registi in questo momento di culto, in voga, diciamo.
Sì, sì. Esatto. Ha fatto tutte e due le puntate finali.
Sì.
When We Are In Need, che è quella di quel villaggio un po' così, e quella Look For The Light, che tra l'altro è anche il motto delle Fireflies, che sono questa ribellione, no? Perché ovviamente nella post-apocalisse si crea anche questo regime pseudo-nazista, no? Di tentativo di controllo, e quindi sono più cattivi quelli della Fedra che cercano di mettere le cose a posto o quelli dei Fireflies che fanno saltare tutto per aria nel tentativo di metterle a posto come penserebbero loro? È bellissimo.
È bellissimo, ma non lo pubblicherò questa registrazione perché io immagino che uno che ascolta Jugend abbia per forza già visto The Last of Us, quindi è inutile che ne parliamo su questo.
Vabbè, però facciamolo innanzitutto per darci le pacche sulle spalle. Ah, vi consigliamo la roba bella. E facciamolo perché i quattro che ci sono là fuori che non l'hanno visto, tipo Claudia non l'ha visto, Silvia l'ha visto.
No! Silvia l'ha visto.
No, Claudio non l'ha visto perché non c'è tempo in questo periodo e io invece sto lavorando part time, quindi...
Va bene,
io
l'ho Claudia, visto, recuperalo, sei l'unica ascoltatrice di Juven che non l'ha ancora
visto. The Last of Us che non ha visto The Last of Us. Esatto. Sì, esattamente.
Va bene, grazie Max.
Grazie a te Claudio, ciao.
Ci vediamo, un pranzo con risotto con i funghi, ciao.
Ciao.
Avrei voluto aprire questa puntata di Juven sulla pandemia consigliandovi una serie. Poi però, mentre la guardavo, mi sono fatto venire dei dubbi e avevo bisogno di un aiuto. Casualmente mi sono imbattuto in una storia di Instagram di Valentina Parasecolo, che ospitiamo qua oggi. Benvenuta.
Ciao, benvenuta, grazie. Grazie
una storia di Instagram perché mi ha colpito la strana tempistica di vedere... anche sul tuo profilo la stessa serie che stavo guardando io, che è una serie che era uscita nel 2021, ma evidentemente ce la siamo ritrovata davanti in contemporanea poco tempo fa. Ed è
Siamo Station arrivati 11. Tardi.
Siamo arrivati tardi, effettivamente, perché devo dire che arrivo tardi sul libro da cui è tratta, è in casa mia da anni, non l'ho mai letta, sono arrivato tardi sulla serie... probabilmente sulla scia di Last of Us, non so se mi ha spinto a vedere anche questa che è un'altra serie post-pandemica, e ho chiesto aiuto perché io in realtà fino alla sesta puntata ero meravigliato da questa serie, poi ho avuto qualche problemino, ma adesso ne parliamo. Intanto diciamo chi è Valentina Parasecolo, giornalista, ufficio stampa del Parlamento Europeo e coming soon scrittrice.
Esatto, sì, sono in uscita tra pochi giorni, e a inizio maggio esco con un libro per Marsilio, un romanzo che si chiama Cronache private.
Vuoi descrivercelo rapidamente? Vuoi darci qualche motivo
sì,
per leggerlo?
Sì. Certo, è una storia che parla di due persone, due ragazzi, un ex tombarolo e una sarta, che si incontrano alla fine degli anni 50, si amano e si lasciano. Si ritrovano poi da adulti. Sulla
Spoiler!
Scena di... sì, non è ancora l'inizio questo in realtà. Sulla scena di un crimine di cui parla tutta l'Italia. E il libro attraversa una ventina d'anni di storia del paese, della Prima Repubblica, tra la modernizzazione e gli anni di piombo. E l'idea è quella di portare i lettori nel mondo delle vecchie redazioni della Nera, che si intrecciano con le contestazioni, con le vicende dei ragazzi di vita e anche con, devo dire, delle leggende avventurose di sante addirittura, quindi con storie quasi epiche.
Quindi molto curioso questa descrizione, ci stai invogliando alla lettura.
Infatti, se perché leggerlo mi chiedevi, forse può per questo, no? Cioè, se vuoi essere accompagnato nel racconto appunto di una cosa di cui si parla tanto, che è la Prima Repubblica, della storia, però partendo, diciamo, da un inizio che non sai veramente dove ti potrà portare. In questo senso mi verrebbe da dire, no, che siamo anche a tema.
Eh sì, perché Station Eleven effettivamente è un viaggio verso qualcosa che all'inizio uno può immaginare, poi tende a spiazzare questa serie. Come la descriviamo Station Eleven?
Io la descriverei proprio andando già sui motivi del perché mi è piaciuta. Cioè, il primo è il fatto che appunto non abbia generi. Il fatto che sia una serie, quindi vabbè anche un libro alla base, che descriveresti come appunto un'opera post-apocalittica, ma che in realtà sponda i confini del genere. E in questo senso me la sento anche vicino per questo, perché poi sono, diciamo, mi piace come lettrice, mi piace come fruitrice questo approccio, mi piace anche da scrittrice, no? C'è stato il problema di definirlo il mio libro a un certo punto, perché si chiama un giallo, una storia d'amore, c'è appunto dell'epica anche a un certo punto, ma che cos'è? E secondo me, diciamo, la fuoriuscita dai confini è una cosa molto apprezzabile in realtà.
Infatti la stessa Emily St. John Mandel, che ha scritto il libro, non vuole che gli si attacchi l'etichetta di fantascienza.
Esatto, ma perché? Guarda, io penso questa cosa, che in un'epoca un po' di semplificazioni algoritmiche, no? In qualche modo, una certa educazione alla complessità creativa e anche al rifiuto in qualche modo della comfort zone sia in realtà qualcosa che è anche un segno politico quasi, no? Di a suo modo di resistenza, ora non voglio esagerare, però ha un suo significato. Quindi io, quando in questo caso da spettatrice, ma direi anche da lettrice, appunto io non l'ho letto il romanzo, ma lo leggerò, è un romanzo del 2014 tra l'altro, quindi in tempi non sospetti a livello
pre-COVID.
Pre-COVID, io quando mi trovo davanti a un azzardi anche di questo tipo, sicuramente ambiziosi e che spiazzano, io dico
sì, sì, qua si viaggia alto perché dentro c'è il teatro, Shakespeare, ci sono i fumetti con una graphic novel, potremmo quasi dire che c'è la religione, perché a un certo punto c'è un profeta e cos'è la verità e che cosa viene detto, la forza delle parole, c'è tutto un concetto di arte come salvezza, no? Perché sostanzialmente la storia che viene raccontata è quella di questa compagnia itinerante che si muove in un mondo alla fine del mondo, sostanzialmente, dove i sopravvissuti, i pochi sopravvissuti, viaggiano e si spostano in una situazione di pericolo, perché comunque la gente che non ha più niente da perdere fa anche cose spregevoli. Non ci sono mostri, non ci sono zombie. A me verrebbe da dire che ci sono solo i fantasmi che scavano nell'animo degli umani, cioè non quelli col lenzuolo, quelli del ricordo e delle esperienze vissute nel passato, che si riflettono poi sul comportamento dei protagonisti. Tutto questo con pochissima azione.
Assolutamente sì. Allora, io devo dire che sono una fan dei post-apocalittici, di qualsiasi tipo. Cioè, ovviamente il genere zombie è stato a lungo il mio preferito. Dico è stato perché poi io adesso dico qualcosa di, diciamo, di molto grave da dire di questo periodo, però non ho amato molto The Last of Us. Non sono una giocatrice, non sono una gamer, e devo dire che magari appunto anche colpevolmente l'ho abbandonato dopo credo 4-5 puntate, perché c'erano una serie di cose che io proprio mi sembrava di aver visto molte, troppe volte. Allora c'è chi mi dice, vabbè, ma è stato quello un po' diciamo l'opera seminale, il videogioco, no? Di tutta una serie di aspetti che sono appunto poi diventate componenti del genere. Io cerco ormai qualcosa, diciamo, in questa fase di rapporto con il post-apocalittico, cerco qualcosa che sia spiazzante, appunto. E quindi l'aspetto che tu in qualche modo citi, secondo me questo è un buon motivo per guardarlo, cioè l'aspetto proprio drammatico, cioè la presenza di personaggi che, tu parlavi di fantasmi, no? Si scava in questo, e questo è forse un tratto che potremmo considerare, no, tradizionale, perché appunto è la rappresentazione del dramma, della tragedia e tutto questo, però messo in quel contesto diventa originale, perché il movente dell'azione non è più come in altre opere diciamo fondamentali del genere, tipo Walking Dead, la violenza, quindi lo scontro, la sopravvivenza, ma diventa tutt'altro, è il rapporto con chi eravamo prima di una pandemia, cioè di una tragedia collettiva come quella raccontata lì, con chi eravamo prima, con quello che è rimasto di noi di prima e cosa vogliamo cercare dopo per sopravvivere. E la sopravvivenza non è sopravvivere ad altri, a delle creature che ti uccidono, non è neanche troppo, direi, anche se c'è, sopravvivere al tiranno di turno, anche se c'è. È riuscire a sopravvivere attraverso l'amore, che è chiaramente sempre il grande classico di qualsiasi opera, direi, ma anche attraverso l'arte, come dicevi.
Eh sì, una sorta di ancora a cui aggrappare la propria umanità, no? In un mondo che non ha molto altro. Vuoi darci un altro motivo per guardarla?
Sì, allora, se il primo appunto è questo dell'approfondimento del dramma, e in questo senso però, prima di passare al secondo motivo, ti direi che, appunto, tu hai detto, sono dopo la sesta puntata mi sono un po' arenato, no? Però ci sono almeno la puntata 3 per me è stata meravigliosa, che era quella di Arthur e Miranda, no?
Sì.
La storia di questo, perché, come dicevi te, la storia di una sostanzialmente una compagnia e della sua protagonista, che è Kristen, ma c'è un racconto di piani temporali diversi, quindi si va anche al pre-pandemia. E nella puntata 3 c'è la storia di questo attore teatrale e della sua storia d'amore con una esperta di logistica, un'operatrice di logistica che però ha scritto un'opera e che è appunto Station Eleven, che dà poi il nome al libro e alla serie.
Tra l'altro questa graphic novel che noi intravediamo nella serie e che praticamente assaggiamo a morsi qua e là, sul web c'è chi ha raccolto tutte le immagini di questo fumetto realizzato da un'illustratrice che si chiama Maria Nguyen, e magari metto il link per chi vuole vederlo, perché questa graphic novel è al centro poi della narrazione, anche se qui poi è forse quello che mi ha lasciato un pochino più deluso, nel senso che l'astronauta che vediamo chissà chi è, la stazione 11 chissà dov'è, e risposte su questo io non ne ho trovate.
Infatti, e io capisco, anche perché anche a me diciamo la seconda parte l'ho trovata più in qualche modo sfilacciata. Non so se è completamente un difetto. Ho questa impressione che alla fine io tante opere, non solo diciamo, ma anche letterarie, ma penso cinematografiche, seriali, un po' incompiute o un po' imperfette, insomma, non le ritengo più, diciamo, necessariamente meno di valore, no? Alla fine è ovvio, ci aspettiamo che quell'oggetto sia in qualche modo finale, no? Che quel personaggio ci conduca sicuramente a qualcosa, non lo fanno, e non mi sento troppo tradita per questo, in realtà. Quindi io sono sempre più fan del come, non tanto del cosa.
No, sì. Ma non c'è dubbio, anzi, a volte l'apertura finale ci lascia scavare dentro, no? Dalla storia, anche dopo che l'abbiamo conclusa, perché ci lascia un pochino di quel tormento che ci porta a ripensarci. Forse la prima parte, vedendola anche da genitore, ti porta un po' anche emotivamente a seguire questo papà improvvisato di questa ragazzina che viene a trovarsi con lui in una situazione estrema e che lui sostanzialmente salva della morte. Sì,
beh, siamo nella prima puntata, bambini.
Non ho spoilerato.
Sì. No, siamo nella prima puntata, una bellissima puntata, e in realtà la serie è piena di bambini, e la prima puntata mi porta proprio al tema, proprio credo degli ultimi 10 anni almeno, che è questo della paternità. Mentre noto da amante dell'horror che c'è una grande ricorrenza del tema della maternità negata, quindi di madri brutali, di madri che anche un archetipo di base, al tempo stesso, soprattutto nella fantascienza, vabbè, Mandalorian capostipite, forse cioè l'esempio più fulgido, no? In questo senso, però c'è questo tema proprio della paternità, dell'essere padri, e questa è una cosa che io amo tantissimo, al di là del sangue,
sì.
Cioè essere genitori, e quindi non in senso etimologico, essere più padri o madri, indipendentemente da che quello o quella sia tuo figlio o figlia. Questo
e in questo
è
anche
l'astro bellissimo.
Base,
insomma, c'è un grande tema di quest'epoca, io lo trovo veramente forte. Quindi però, andando sul cosa e come,
sì,
andiamo al secondo motivo, e è quello di cui parlavo forse su Instagram, non so quale sarei visto, però io ho detto finalmente una serie, in qualche modo sì, mi permetto di dire post-apocalittica, che ha dei costumi colorati. Questa cosa, perché io, diciamo, il mio cruccio, ma che sembra una cosa banale, però in realtà c'è, cioè una cosa superficiale, in realtà dice anche, secondo me, qualcosa di più profondo, ovvero il racconto a cui siamo abituati della rappresentazione del post-apocalittico e anche in qualche modo delle distopie, diciamo negli ultimi almeno 20 anni, collegata al mio immaginario che io chiamo quello del color khaki, cioè del colore sbiadito, e possiamo dire che The Last of Us è pieno, che sì, Walking Dead è pieno, cioè sono i pantaloni cargo, l'anfibio, la canotta, cioè tutto che si muove tra il bianco, grigio e il marrone, che secondo me è una pigrizia proprio di rappresentazione pazzesca. E già mi dice qualcosa appunto del come non voglio che una cosa mi venga raccontata. Qui invece siamo nell'esplosione dei colori, c'è una grandissima ricerca da questo punto di vista. Loro appunto nella scelta di raccontare la carovana, no? Che è un po' una carovana che trovo anche molto interessante, perché ci evoca quasi un po' il Medioevo, no? Vedo questo parallelismo dei cantori che attraversano i boschi, non so, mi fa viaggiare in questo senso. È una carovana di persone che sono vestite in maniera colorata, ma anche attraverso però degli oggetti di fortuna. Nelle loro rappresentazioni shakespeariane, ad esempio, c'è, non so, i guanti utilizzati, non so se ti ricordi questa scena, c'è la protagonista, Kristen, che ha questa specie di mantello, di scialle mantello, che dovrebbe secondo me evocare un po' delle piume, che è fatto di guanti da lavoro, blu e bianchi, bellissimi. Cioè c'è una ricerca proprio, lei che si veste con... sembrano quasi degli hipster di base,
sì,
però
sì, un po' gypsy, un po' hipster, diciamo.
E questa è una bella ricerca. E ovviamente, vabbè, appunto si collega in maniera un po' più... diciamo un po' più profonda, però al tema che dicevamo prima, cioè quello della della scelta dell'angolazione dell'arte, che poi...
Mettiamoci anche la colonna sonora nella rappresentazione di questa serie,
sì,
che è
sì,
convincente, appropriata, delicata,
sì,
bella,
sì,
insomma.
Assolutamente, sì, c'è ricerca, e quindi io per me pollice in su.
Ok,
me, sì.
Hai anche un terzo motivo?
Sì, il terzo motivo è sicuramente Mackenzie Davis, lasciamelo dire, perché io proprio ne sono innamorata perdutamente.
Il cast è perfetto in generale,
sì,
le facce, i volti che hanno scelto,
sì,
sono proprio quelli da compagnia teatrale, diciamo così, però lei effettivamente spicca, anche la bambina che lo fa in versione... Young,
sì,
ci sta alla perfezione, però
sì,
prego.
Lei io proprio per me dovrebbe stare ovunque in realtà, perché viene utilizzata negli ultimi anni come un po' come un'icona quasi un po' androgina, no? Un po' interpretato i, non so, Terminator, Blade Runner, spesso dei robot, delle, viene utilizzato in questa chiave, però poi...
poi io, c'è in San Junipero, Black Mirror.
Ma certo, in Black Mirror, io ho fatto forse i pianti più grandi con lei negli ultimi anni, ok? Tra un po' Tully, che non so se hai visto con Charlize Theron, che era, vabbè, una chicca, beh, molto carino era, sulla maternità. Sì, la maternità.
L'ho visto.
Ma c'è invece appunto in San Junipero, è devastante lei, è meravigliosa, ma soprattutto lasciamelo dire che è la mia serie preferita, Halt and Catch Fire.
Che è introvabile però.
Ormai introvabile, che l'hanno ritirata da RaiPlay, però per me quella è la serie inarrivabile in assoluto. E lì io, lei mi ha proprio ucciso, lei fa la programmatrice, al solito un ruolo in qualche modo da freddo tecnico, ribelle, e poi è quella che nella sua recitazione, che è sempre molto contenuta in realtà, e che gioca su più o meno un paio di toni, cioè o è un tono quasi basso per essere una donna, o dei leggeri acuti nasali di quando si strugge. Ecco, a me, io l'adoro, e per me lei è il terzo motivo per cui assolutamente la serie va vista.
Va bene, sì. C'è un cambio di tono quando usa il coltello a un certo punto in questa serie che è notevole, devo dire, come sorpresa, come svolta. E l'altro difetto di questa serie è che si trova solo su Team Vision in questo momento, quindi è un pochino difficile da recuperare. Qualcuno l'ha paragonata a Tales from the Loop, che è una serie che io straconsiglio, e non a caso ne abbiamo parlato nel primo episodio di questo podcast, e non è un caso che tra gli sceneggiatori di Station Eleven ci sia Patrick Somerville, che ha fatto Leftovers, che è un'altra serie che secondo me, se vi piace Station Eleven, dovete vedere. Io prima o poi ne devo parlare ampiamente in questo podcast, lo dico sempre ma poi non lo faccio mai. Per il futuro sono stati annunciati già gli adattamenti degli altri romanzi di Emily St. John Mandel: L'Hotel di Cristallo, Il Mare della Tranquillità, La Marca e HBO, quindi ci fidiamo.
Beh, e lasciami dire anche che c'è anche un altro nome assolutamente da celebrare in questa, al di là della costumista di cui parlavamo prima, di Ellen Wang, ma alcuni episodi sono girati diretti da Hiro Murai, che quindi The Bear, insomma, di Atlanta, insomma, varie cose, ma anche
una buona mano, insomma.
Sì, e soprattutto per chi diciamo è amante dei video musicali, insomma, regista di Childish Gambino, insomma, uno dei grandi registi dell'ondata dei videomaker di YouTube, quindi
guardatela e fateci sapere, sì, insomma, se vi colpisce come ha colpito noi, e poi fateci sapere com'è il libro di Valentina.
Sì.
Cronache private.
Sì.
Leggetelo. Grazie Valentina.
A te,
ciao. È stato un piacere, ciao. È con piacere che apro ancora una volta la porta di Jürgen a Stanley Kubrick. Ciao.
Ciao. Ciao.
Bene, scusa, ti vedo che stai bene.
Sì, mi sono messo a tema con...
Volevo mettere un suono di applausi, squilli di tromba. Invece ci mettiamo un po' di tosse pandemica.
Sì, dai, bellissimo questo suono qui. Quello, magari qualche ambulanza sullo sfondo. quei rumori a cui siamo abituati ormai.
Purtroppo. Io sono sempre contento quando passi da queste parti, perché la conversazione è sempre piacevole. Tra l'altro tu sei presente in due degli episodi più ascoltati di questo podcast. Sì, quello in cui abbiamo parlato di Aldo Giovanni Giacomo, che evidentemente sono molto amati. Lo speciale sulla paura, volume 2, coi film di Halloween.
Ah...
Non so perché invece quello su Empty Man non sia stato così... un film così famoso.
Sì, no, poi tra l'altro così anche facile.
Anche facile da vedere, sì, quelle tre ore così.
Cioè, se ti piacciono Aldo Giovanni e Giacomo è strano che non ti,
piaccia di Empty Man, vero? Allora, parliamo quindi, visto che è andato bene, di horror... di horror pandemici, perché la pandemia ha cambiato, o meglio si è infilata nella scia della storia dei film come ce l'avevano descritta? Come sono andate le cose?
Ma guarda, era da un certo punto di vista forse la cosa più prevedibile del mondo, cioè quando è cominciata la pandemia ciascuno l'ha vista, come dire, secondo dalla sua lente, dal suo punto di vista. Io, in quanto persona che guarda tanti horror, la prima cosa che ho pensato è: vabbè, siamo a posto, abbiamo un nuovo sottogenere, perché voglio dire, cioè l'horror è quella cosa che esiste per parlare delle cose di cui la gente ha paura mediamente ed estremizzarle e farti avere paura, farti capire, magari è una cosa che a te non fa paura, ma ti fa capire perché questa cosa fa paura. Sto dicendo un sacco di volte paura. Però, insomma, l'horror
sei diventato Carlo Lucarelli.
sai, con gli anni, l'età si va in quella direzione. No, però insomma l'horror è quello che fa, cioè ti intercetta e amplifica le paure, ed è ovvio che nel momento in cui ti arriva una cosa del genere, una pandemia gigantesca, la prima vera pandemia che abbiamo vissuto di fatto in prima persona.
Perché io, quando tu mi hai detto parlerò di horror pandemici, pensavo mi parlassi, sai, tante volte la pandemia nell'horror, già prima della pandemia c'era finita, no? Invece tu sei andato proprio su il post, cioè come dopo la pandemia gli horror sono andati a toccare queste corde. Sì.
Bella è anche che alcune cose sono state fatte, come dire,
cioè,
in corsa, quindi anche con tutte le restrizioni che ben conosciamo, che hanno anche cambiato, poi quello è un altro discorso a parte sul quale probabilmente si scriveranno dei libri, cioè hanno proprio cambiato il modo di lavorare ai film, come stai sul set.
Poi nella nostra contrattazione io ti ho concesso anche stavolta la licenza di sforare il canone del numero 3 di Jürgen, e quindi tu ci porti 5 film horror post-pandemici.
Belli. Proprio che li guardi e dici: oh, questa cosa non, mi sta parlando della pandemia.
Bene, partiamo dal
in
primo.
In un modo o nell'altro. Lo facciamo in rigoroso ordine alfabetico, come si fa nei posti seri. Per cui partiamo dal primo, che inizia con un hashtag nel titolo. Sì. Quindi, perché hashtag alive.
Hashtag alive. Film del 2020. Sì? Io non ne ho visto nessuno di questi, premetto. Ho guardato solo le locandine.
Vedi, potremmo fare il gioco di dire: secondo te di cosa parla questo film?
C'è un volto impacchettato su questa locandina.
Alive è carino perché, vabbè, innanzitutto è sudcoreano, è l'unico effettivamente non occidentale americano-inglese di cui vi parlo oggi. Questa cosa, vabbè, è un film di zombie, che è la prima cosa che ti viene in mente quando pensi alle pandemie, certo, ovviamente. Ed è carino perché parte dal presupposto che la pandemia ci ha isolati tutti, ci ha costretti a chiuderci in casa, avere a che fare solo, come dire, mediatamente con altra gente, solo vedersi faccia a faccia era una cosa miracolosa. Io per i primi 2 anni ho visto più spesso il cassiere del supermercato, dal quale per forza dovevo andare, che i miei genitori, per dire.
E vedevi metà di faccia, perché con la maschera.
E ne vedevo metà, esatto, sì, tranne quando c'era il cassiere complottista senza mascherina, ma quello vabbè, quelle sono le esperienze che...
I veri mostri.
Esatto. No, per cui Alive parla di pandemia senza parlare direttamente di pandemia, non viene nominato Covid-19 nel film, è un attacco di zombie classico, insomma, che quindi ovviamente ha una base virale come quasi tutti gli attacchi di zombie, però non si va a parlare direttamente di Covid, si va a parlare in generale però del fatto che il protagonista è sostanzialmente un hikikomori, è uno che vive sempre chiuso in camera a giocare ai videogiochi, fa live streaming tutto il giorno, non ha mai contatti con persone vere. E quindi a un certo punto succede una roba tipo mamma ha perso l'aereo, cioè lui non se ne vuole andare di casa, non si accorge neanche che cosa sta succedendo fuori perché sta giocando ai videogiochi, tutta la sua famiglia scappa, sparisce e lui rimane da solo a casa, circondato da zombie in questo enorme condominio tipico sudcoreano con grattacieli, con un sacco di appartamenti. Insomma, deve sostanzialmente sopravvivere agli zombie, e per farlo deve anche cominciare a trovarsi degli alleati veri per la prima volta nella sua vita, nello specifico una tizia che abita dall'altra parte del cortile e con cui lui comunica in svariati bizzarri modi pandemici, ecco.
Voto?
Ma è un, secondo me è un 7, anche 7 e mezzo abbondante. Ci sono veramente tanti zombie, tanta azione molto bella, ma quello è classico. Insomma,
ma è un po' videogioco? Cioè andando in scia con la storia? O...
Ma sai che neanche troppo. No. Poteva essere... Allora, è un po' videogioco nella ricerca di soluzioni, effettivamente. Cioè a volte sembra quasi un po' un punta e clicca, un gioco LucasArts in cui lui deve trovare una soluzione usando, arrabattandosi con gli oggetti che ha in casa e facendo combinazioni bizzarre... Però per esempio è girato come un classico film di zombie, non è particolarmente una
figata stilistica. Molto curioso. Mi viene il dubbio di aver visto allora la locandina di un film sbagliato a questo punto.
Non è che era Live Sopravvissuti, quello del 93.
No, non era neanche quello, però poteva essere. Andiamo col secondo.
Il secondo, invece, è, attenzione, è uno dei due film dello stesso regista, che quindi si dimostra di fatto il regista pandemico per eccellenza a questo punto, direi, che è Rob Savage, Roberto il Selvaggio. È un film Blumhouse, quindi, che è costato quanto paghiamo noi adesso di corrente per questa edizione, più o meno. Si chiama
Dash. E però incassa 1200...
Ma allora, curiosamente, ha incassato... No. Poco, molto poco. Cioè,
anche loro ogni tanto restano...
$100,000, sì. Però è anche vero che non so come sia stato distribuito, credo che sia finito forse subito in streaming, o quasi, insomma, ha avuto anche un po' la distribuzione sfigata di molti film tra il 2020 e il 2022, di fatto.
Ok.
Per cui, però è un Blumhouse, quindi in generale se vi piace, cioè se conoscete e vi piace avete già un po' idea delle atmosfere. Forse l'ho detto, si chiama Dashcam, come
Dashcam.
Le telecamerine che ti metti sul cruscotto dell'auto, perché effettivamente è un film tutto girato.
E infatti la locandina, questa sono sicuro che è giusta, una sagoma di una persona su una strada distorta da un vetro bagnato dalla pioggia.
Che è effettivamente una delle due, dei due punti di vista del film, cioè la dashcam sulla camera di questa tizia, della protagonista, oppure direttamente su iPhone, quindi comunque è un classico film a bassissimo budget, anche proprio come mezzi per girare, perché l'hanno effettivamente girato con l'iPhone e con una dashcam, quindi voglio dire, con un migliaio di dollari ti porti a casa tutta l'attrezzatura che ti serve, di cui 900 di iPhone e 100 di dashcam. No, è curioso perché è la storia di una tizia che è una influencer di estrema destra, quindi complottista, non crede effettivamente nel Covid, si sente oppressa dal governo che la obbliga a mettere la mascherina e contatti sociali, insomma è quel genere di figura che viene messa al centro di un film come protagonista e quindi protagonista. Fa tutta una serie di cose che infrangono le restrizioni che abbiamo imparato a conoscere, perché vuole tornare a vivere sostanzialmente, poi è un horror per cui le succedono cose brutte. Però è, secondo me è particolarmente interessante questa idea di farti vedere, di mettere nei panni della protagonista quella che in molti altri horror pandemici sarebbe stata l'antagonista, perché è proprio quella che ha torto. Lei è una protagonista con cui fai fatichissima a empatizzare, tu vuoi che questa perda, anche perché poi c'è una... Al di là di tutto è proprio un personaggio fastidioso, è una...
Quindi diciamo quel film che scatena in te la voglia di veder soffrire il protagonista.
Sì, perché poi lei si chiama Annie Hardy ed è una cantautrice, oltre che una...
Quindi questo aggrava la sua posizione.
È una cantautrice indie. Col vestito a fiori, no, poi lei in realtà nella vita ovviamente non è in questa posizione, quindi si è divertita un sacco anche lei, credo, a insomma interpretare bene. Questo.
Bene, vuoi dare anche qua un voto?
Ma io direi quanto prima, tra il 7 e 7 e mezzo, sì, è molto, molto divertente.
Numero 3
è l'altro film di Rob Savage, uscito prima di Dashcam, ed è quello che l'ha fatto... ha messo il suo nome nel radar di molti appassionati di horror. Questo è uscito direttamente su Shudder, che è quel servizio di streaming di solo horror che purtroppo qua non è ancora arrivato, ma quando arriverà ci aprirà un mondo di film che altrimenti qua arrivano veramente, cioè di importazione o mai.
O di torrenti vari.
Sì, no, quello ovviamente è una cosa che io non farei mai.
No, infatti tu sei andato in America per vedere.
Io sono andato in America, sì, ho fatto un weekend là.
Bravo.
Solo per vedere il film. No, ed è...
Il titolo?
Il titolo è Host.
Host.
titolo è Host ed è come altri film simili.
Ah,
che
qua non ho visto solo la locandina, qua ho anche un tag, l'horror più spaventoso di sempre.
Vabbè, okay.
Che non è mai stata usata come frase, tra l'altro,
no,
molto
tra l'altro,
innovativa.
Sì. Credo che forse dal tempo del primo Frankenstein.
No, perché qua lo giustificano anche con uno studio scientifico dietro questa cosa. In locandina c'è un volto che piange.
Eh sì, ma non è Margherita Bui in un tinello.
No?
No, è uno di quegli horror, cioè c'è anche un termine per definirlo che ovviamente mi sono dimenticato, comunque è uno di quegli horror girati tutti sullo schermo di un computer fondamentalmente, okay. Ed è girato in particolare in una chiamata su Zoom, È una cosa nata sostanzialmente come corto durante la pandemia che Rob Savage ha fatto anche perché si annoiava,
okay.
E ha detto, ma visto carino, funziona, proviamo a trasformarlo in un film.
Io ho visto Searching che era così analogo.
Ecco, il concetto è più o meno
adesso
quello.
Adesso è uscito anche Missing.
È uscito Missing, sì, che forse avrebbero dovuto, cioè prima Missing poi
e poi Searching,
no?
Esatto.
Però vabbè.
Sarà il prequel.
D'altra parte il primo Star Wars uscito al cinema era il quarto, quindi vale tutto.
Bene, per confondere le idee.
Esatto.
Scusami, prego, Host,
no,
diceva.
Host è un classico film di seduta spiritica su internet andata male, cioè la stessa trama di Unfriended, per dire che è forse il primo film che ha lanciato questo modo di girare, per cui di per sé non ha nulla di eccezionale. La cosa particolarmente interessante è che essendo stato girato in pandemia piena, quindi lockdown pesantissimi, eccetera, è girato veramente girato su Zoom, ciascuna delle attrici e attori era a casa propria, si è fatta la propria illuminazione, il proprio studio, la propria sonorizzazione, cioè è un lavoro anche collettivo da quel punto di vista. Ogni tanto a casa di qualcuna sono riuscito a mandare pezzi di crew per sistemare un paio di cose.
Vabbè, però non fai parlarmi di zombie e dire che mandano pezzi di crew. Cioè, capisci che poi penso che mandano un braccio per posta.
Riformulo, crew incomplete ma funzionali per se c'era bisogno di sistemare cose che magari la persona in particolare non poteva fare, però comunque è una cosa, cioè come quando tu ti fai l'intervista su Zoom, ti metti la tua lampadina, la tua bella cosa, quando io faccio le dirette per i 400 calci, mi metto la mia bella lampadina girata giusta, cioè loro hanno fatto uguale,
okay.
E si sono gestiti anche quindi la registrazione poi di tutto, la gestione dei file, cioè è una cosa che va al di là poi del film, è proprio una questione di lavorazione molto interessante come ci abbiamo
lavorato.
Quindi
nei titoli di coda sono tutti direttori della fotografia?
Se non sai che è possibile, non mi ricordo, ma è possibile, perché di fatto sì,
sì.
Cioè, si fanno le loro cose, sì. Dovrei andare a rivedere solo per i titoli di coda, perché è il classico film in cui potrebbero esserci delle cose buffe.
Bene, voto?
Ah, io questo gli do un 8 pieno.
Ah!
Sì, io l'ho amato molto,
Bene, passiamo al quarto film.
Quarto film che invece ho amato io personalmente un po' di meno, ma so che è piaciuto molto, è Sick. Sick, non S-I-C come la canzone degli Slipknot, ma Sick come malato.
Ok.
Ed è forse è il più grosso di quelli di cui abbiamo parlato oggi, perché il regista è John Hyams, che è il figlio di Peter, nonché il regista dei primi due Universal Soldier. Cioè, John Hyams è un gran regista, soprattutto d'azione.
Quindi è un raccomandato.
Assolutamente, è un nepo boy anche lui. È un film Blumhouse in coproduzione con Miramax, quindi c'è un pochino più di budget dietro, essendoci una major. È
la locandina ha Jason con la mascherina al posto della maschera.
La locandina è molto sexy. Ed è soprattutto è scritto da Kevin Williamson.
Ah, l'autore di Dawson Creek.
L'autore di Dawson's Creek, esatto.
Poi vabbè, ha fatto anche Scream, però.
Beh, Scream è Dawson's Creek per i maschi.
Sì,
nella sua testa c'era Dawson's Creek che era per le femmine, perché c'era l'amore e si limonava e ci si voleva bene, e Scream era per i maschi perché ci si squartava. Ma di fatto era la stessa
sì, ci stavano i film, esatto.
E si citavano i film. Poi Kevin Williams
e poi ha fatto una puntata di Dawson Creek che sembrava Scream, perché
certo,
c'era un episodio appunto... Ha trasposto l'horror lì dentro,
sì.
Con le dovute proporzioni, per non urtare troppo il resto del pubblico abituato a vedere Dawson. Non ti chiederò un parere su Dawson Creek.
Purtroppo non ho un'opinione, perché non lo guardavo quando c'era e non l'ho mai visto, non ho mai recuperato dopo, quindi non ho opinioni né positive né negative. Ho ottime opinioni di Kevin Williamson, perché Scream è una delle mie cose preferite degli anni 90.
Come si fa a non amarlo? Infatti in casa mia una maschera c'è, ovviamente.
Certo.
Quindi Sick, invece, che cos'è?
Sick è... è Screaming Pandemia fondamentalmente, cioè c'è un assassino con la maschera di cui non conosce l'identità e un gruppo di ragazzi che vanno in una casa sul lago, in quarantena però, per okay. cui insomma è veramente, è letteralmente Scream ai tempi della pandemia, cioè
quindi,
all'inizio...
diciamo che non se ne sentiva il bisogno?
Ma non necessariamente, diciamo che allora Kevin Williamson ormai si è un po' chiuso nelle sue formule, non è che qua si reinventi la ruota o altre espressioni di questo tipo, ecco. Il fatto che si sia chiuso nelle sue formule vuol dire che le sa fare bene, per cui il film secondo me poi fila perfettamente e ti diverti un sacco, cioè all'inizio fanno le due protagoniste fanno questo drinking game nella loro casetta sul lago e il gioco è basato sul dottor Fauci. Il virologo americano, insomma, che ha causato tutta la pandemia, cioè diciamo che viene anche messa un po', spinta un po' a forza questa atmosfera pandemica, proprio siamo già arrivati ai meme sulla pandemia usati nella trama,
okay.
Però è uno slasher estremamente competente,
la mano c'è, insomma,
la mano c'è, sì, non, secondo me non è indimenticabile, ma diciamo che ecco, se vi piace il genere, questo è letteralmente
perfetto.
Un se vi piace il genere,
un 6.5, insomma,
sì, 6.5, tranquillo.
Arriviamo al quinto.
Abbiamo quinto e ultimo, che è anche il mio prefe di tutti i posti, sì, che è The Harbinger,
una meravigliosa locandina col
medico della peste, da non confondere con un altro horror del 2022 intitolato The Harbinger.
Perfetto, quindi ho visto l'altra.
No, non è detto, non mi ricordo qual è la locandina di The Harbinger, quello che dico io, però è, cioè,
ma tutte e due 2022 cosa,
forse uno 2021, uno 2022, comunque roba degli ultimi anni entrambi, non si sono messi d'accordo, come quando vai alla festa e vedete che siete vestiti uguali e dici ma no, ma saperlo, non mi mettevo lo stesso completo di Gucci.
Regista?
Non lo so. Regista e sceneggiatore Andy Mitton, che è sostanzialmente ancora un signor nessuno, credo addirittura un esordiente totale.
Ok, quindi io confermo che come locandina c'è il medico della peste.
Sì, è proprio lui. Bene. È proprio lui. Andy Mitton, io intanto ti stavo confermando in diretta se è un esordiente totale e... credo di potertelo, mi sa che è uno di quelli che ha fatto solo corti prima, finché all'inizio, no, non è vero, c'è un suo film del 2018, vabbè, comunque è uno non particolarmente okay. noto, ecco, e il film è, come definirlo senza spoilerarlo troppo?
Niente, non diciamo niente,
non
guardatevelo,
diciamo niente, guardatevelo,
perché è piaciuto a Stanley Kubrick.
No, ci giro intorno, senza raccontare nulla della trama, così non rovino le sorprese.
Vabbè, ma me l'hai già venduto, eccetera. Così, cioè è ovvio che sceglierò questo, quando uno non dice niente di una cosa.
Allora, è il di tutti gli horror pandemici e post-pandemici, è quello che secondo me più di tutti azzecca come ci si sentiva durante la pandemia, soprattutto all'inizio. Quindi, indipendentemente dalla paura del mostro che c'è o del fantasma che c'è in questo caso, è proprio una questione di atmosfera, il mondo in cui si muovono questi personaggi, il fatto che comunque alla base di tutto c'è, queste due persone si vedono per la prima volta da quando è iniziato il lockdown, per cui devono anche proprio riabituarsi a condividere gli spazi, a certi gesti anche molto quotidiani, cioè fa un gran lavoro proprio su l'aspetto psicologico della vita in lockdown e lo innesta poi su una storia comunque horror che fa effettivamente anche discretamente paura, cioè tantissima atmosfera, pochissimi jumpscare classici.
Bello!
Molto claustrofobico, perché alla fine è quasi tutto ambientato in un appartamento.
Ok, me l'hai venduto. Io quasi quasi mi fermerei qua, perché su questo film, se poi andiamo a toccare cose che non vanno dette.
No, assolutamente. Ti segnalo solo che la protagonista è Gabby Beans.
Sì.
In italiano Gabriella Fagioli, credo.
Esatto, quindi è un altro motivo per vederlo questo, assolutamente.
Certo.
questo mi ha incuriosito anche quello coreano, che era coreano. Sì.
Sì, quello lo trovi su Netflix.
Bene, bene. Allora, direi che... vuoi dare un voto anche a Harbinger?
Ma Harbinger andiamo sull'8.5, solo perché non vorrei arrivare troppo in alto e poi mi accusano di essere generoso
di parte
e di ricevere soldi da
Gabriella Fagioli, probabilmente. vuoi esondare, però, lo so, oltre i 5.
Perché è corretto farlo nei confronti di chi ci ascolta, che magari navigando sull'internet trovano un articolo tipo 10 bellissimi film sulla pandemia da guardare.
E dentro c'è?
Metti che nell'elenco c'è Songbird, di Adam Mason, prodotto da Michael Bay.
E tra l'altro questo era finito anche in una lista dell'attesa di Jürgen, perché veniva appunto spacciato, Michael Bay sta facendo il film sulla pandemia e allora le antenne si erano drizzate.
Io ammetto che ci credevo tantissimo anch'io, ovviamente, un film di Michael Bay, anche perché all'inizio doveva essere di Michael Bay.
Poi si è accorto cosa stava vedendo e ha detto vabbè dai, te lo passo, tienila tu questa, come quelli che scrivono le canzoni per altri.
Esatto. Ha chiamato il signor Adam Mason e gli ha detto: uè Adam! E questa è la risposta: ma chi sei? Ah no, tu sei Adam Mason, grandissimo regista. No, anche Adam Mason è un ancora quasi un perfetto sconosciuto, sostanzialmente che è un avatar di Bay, credo, che non aveva voglia di...
Non esiste davvero. E perché è bruttissimo Songbird?
Allora, innanzitutto è estremamente di cattivo gusto, proprio come presupposti.
Ah.
Per cui magari se lo riguardiamo adesso, che siamo usciti un po' dalla fase acuta della pandemia, un po' ci fa anche sorridere. Mm. Cioè, parte dal presupposto, per esempio, che non c'è più il Covid-19, ma c'è già Covid-23. Mm. Nel 2024, quindi si immagina tipo una mutazione ogni anno che viene man mano upgradata.
E questa versione fa esplodere le persone.
Questa versione ha fatto peggio, ha trasformato il mondo intero in una distopia fascista, sostanzialmente.
Ah, okay. No, perché non può essere un film di Michael Bay senza un'esplosione.
Quindi. No, ovviamente da qualche parte esplodono delle cose, figurati. Cioè, anche perché il protagonista è un tizio che va in giro in motorello.
Mm.
Quindi, protagonista, concetto rubatissimo, tra l'altro, a Death Stranding, il videogioco di Kojima, in cui c'è questo mondo veramente, c'è da stato di polizia super fascista in cui non puoi uscire di casa perché la quarantena è diventata, è un po' come ci immaginavamo la Cina ai primi tempi del lockdown, quando ci raccontavano di queste quarantene durissime, trasportato però a, non lo so, Los Angeles o dove cavolo si svolge il film.
Okay,
quindi... ed è appunto la storia di questo corriere che è uno dei pochi che può girare a consegnare cose, e lo fa perché lui è immune, ovviamente.
Mm.
E deve andare a riunirsi con la sua fidanzata o cose del genere. C'è un sacco d'azione, di cagate, non lo so, cioè è una roba.
Ma è stato venduto anche come un love story, no?
Beh, sì, perché
c'è tanta, tanta romance.
C'è lui che, no, tanta romance no, assolutamente, c'è un sacco di motorelli. Okay. e sgommate pazze, però lui deve tornare dalla sua bella fidanzata. Ti posso segnalare che c'è un cast che non ha assolutamente senso con tutto il resto, perché a parte i due protagonisti, lui si chiama KJ Apa e lei si chiama Sofia Carson, poi c'è Peter Stormare che è il cattivo tra virgolette, c'è un'Alexandra Daddario buttata lì a caso, che è servita soprattutto per il trailer in cui fa un balletto sexy e così. Okay. Tu dici wow, film Alexandra Daddario. C'è Demi Moore, perché non si sa mai. C'è addirittura Elpidia Carrillo, che era l'unico personaggio femminile del primo Predator. Era la rivoluzionaria che si univa al gruppo di Schwarzenegger.
E quindi tutto questo bel cast per produrre...
La merda. No, sì, proprio è un filmaccio molto, molto mediocre. Proprio non ha veramente quasi nulla che lo salvi, secondo me.
Bene, mi sembra che è inutile dargli un voto. Chiudiamo qua.
Chiudiamo qua, sì. Direi che abbiamo coperto...
Come di dire, zombie.
Tutto lo scibile.
Fantastico, grazie mille. Vogliamo ricordare dove ti trovano ovunque oltre i 400 calci?
Mi trovano spesso a casa mia.
Bene,
allora sui 400 calci, su badtaste.it, su Esquire e nei vostri peggiori incubi. Spero.
E nei vostri peggiori supermercati anche. Grazie mille Staglio.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Un bacio.
Forse. Ciao. Niente lista dell'attesa a tema pandemico ovviamente, ma voglio aggiungere un consiglio bonus off topic. Volete vedere l'Italia desolata e colpita al cuore con scenari apocalittici simili a quelli delle serie TV di cui abbiamo parlato in questo episodio? Sfogliate la graphic novel troppo facile a Marte in vacanza, e troverete il viaggio di Linda B e del suo cane Follia nel nostro paese sempre più inondato dall'acqua e riconquistato dalla natura. Non ci sono virus, ma sette peccati capitali da affrontare. Giacomo Cason Bevi l'acqua dipinge ambientazioni molto vicine a The Last of Us o Station Eleven, a due passi dal Colosseo o sulle rive dell'Arno, fino ai boschi del nord Italia. Le tinte sono quelle soft dei suoi acquarelli digitali che danno vita a una quasi felliniana favola al contrario, da un preoccupante futuro politico. Il silenzio di alcune pagine è accompagnato da una colonna sonora che passa da Vasco Brondi alla rappresentante di lista. Siamo alla fine di Jugend 57, grazie per averci ascoltato, a presto.